Concludiamo l'esegesi del capitolo 3, poi dico qualcosa in generale su questo testo. Abbiamo visto la condanna del serpente ieri, la condanna dell'uomo e della donna. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. La donna viene colpita nei due aspetti che caratterizzano la donna del tempo, moglie e madre, e quindi il parto e il rapporto con l'uomo. Il parto con dolore e il rapporto con l'uomo come subordinazione, con il paradosso che la donna desidera l'uomo, ma il marito, l'uomo, la domina. E questo è il versetto 15 e 16. Che dire? Ecco, il testo sente questi due aspetti della vita femminile come aspetti che non dovrebbero esserci, conseguenza cioè di un peccato, di una lontananza da Dio. Lasciando da parte la questione del dolore del parto, quella un pochino più seria, non che il dolore del parto non sia serio, ma la subordinazione della donna all'uomo, il testo la sente come una cosa che non ci dovrebbe essere, come qualcosa che dunque è il frutto di una situazione causata dall'uomo stesso. Una cosa interessante, il termine istinto, tradotto così dalla CEI, in ebraico è un termine rarissimo, il termine ebraico teshuka, istinto, brama. Si trova questo termine soltanto qui e nel Cantico dei Cantici. Per essere esatti, in Cantico 8, versetto, 7, versetto 11. È interessante perché il Cantico usa lo stesso termine all'incontrario, ovvero io sono per il mio diletto e la sua brama, il suo desiderio è per me. E quindi il Cantico dei Cantici afferma, proclama un amore redento, in cui la teshuka, la brama, il desiderio, non è più fonte di dominio, ma di dono. Qui non è più la donna che brama l'uomo e l'uomo la domina, è il contrario, è l'uomo che brama la donna e la donna lo accoglie, nel Cantico dei Cantici. Questo significa che l'autore del Cantico volutamente rilegge il testo genesiaco, questo è un contatto che va ricordato. Per quanto riguarda l'uomo, l'uomo viene colpito nel suo essere lavoratore dei campi, è la cosa più ovvia per l'uomo del tempo. Vedete che non è colpito il lavoro in sé, che esiste già prima, l'uomo lavora e coltiva e custodisce il giardino. Il lavoro viene colpito nei suoi risultati. Il lavoro in qualche modo diventa fatica, viene rotto il rapporto con la terra. Maledetto sia il suolo per causa tua. È interessante il risvolto ecologico di questo testo. Il suolo è maledetto non in sé o per qualche motivo legato alla creazione stessa, ma in conseguenza ad un'azione dell'uomo. E cioè, di fatto, il frutto dell'azione umana, il rapporto sbagliato col suolo. Maledetto sia il suolo per causa tua. Con il sudore della fronte mangerai il pane. E poi il testo del versetto 19, famoso, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere sei e polvere e in polvere ritornerai, alla polvere ritornerai. Vedete che questo testo, così a prima vista, non può essere preso come una condanna a morte. Intanto è rivolto solo all'uomo, non alla donna. Quindi tecnicamente si potrebbe dire che la donna ne è esclusa, visto che qui Dio parla al Ish, non a Isha. Ma il fatto che questo non sia una condanna a morte lo si nota da una riflessione estremamente semplice, che l'uomo non muore, anzi, inizia lì il suo cammino nel mondo, da lì in poi metterà al mondo figli. E come prima cosa l'uomo chiamò la moglie Chavva. Chavva in ebraico fa assonanza col verbo Chaya, che significa vivere. Chavva significa probabilmente vita, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Chiamare la donna vita a questo punto della storia è un grande atto di fiducia da parte dell'uomo e quindi da parte del narratore. E, tra l'altro, notate l'approccio al testo, che è tipicamente narrativo. Se il testo fosse scritto come una cronaca, il testo avrebbe dovuto usare il futuro. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché essa sarà o sarebbe stata la madre di tutti i viventi. Il testo è scritto dalla prospettiva del narratore, che già sa che Eva è la madre di tutti i viventi, e quindi usa il perfetto: essa fu la madre di tutti i viventi. Questo significa che allora il tornare alla polvere da cui l'uomo è tratto, allusione esplicita all'inizio del capitolo 2, non può essere di per sé letto come una condanna alla morte fisica. Si potrebbe sempre discutere il fatto che, come affermavano molti padri, l'uomo nel giardino è immortale. Dopo il peccato perde l'immortalità e poi morirà, anche se a 900 e passa anni, come ci dice Genesi 5 a proposito di Adamo. Io credo che questo leggere il testo come condanna alla morte fisica sia un introdurre nel testo genesiaco, ma nel resto della Bibbia, qualcosa che non c'è necessariamente. La morte fisica è senz'altro la principale esperienza negativa che un uomo può fare, nella quale sperimenta il suo limite di creatura. Ma da qui a dire che la morte fisica è causa del peccato, corre parecchia strada. Nel Salmo 90, che tutti ben conoscete, il tornare alla polvere è visto in maniera, non dico positiva, ma senz'altro non negativa. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Qui non sembra che il testo del Salmo 90 sia esplicitamente negativo, veda cioè la morte come una condanna, morte fisica come una condanna per un qualche peccato. Anche se il Salmo parla di peccato, davanti a te poni le nostre colpe, ma è interessante che il peccato è introdotto dopo aver parlato della morte. Come dire, è l'esperienza della morte che rivela il mio peccato, non il contrario. Dovremmo poi leggere con attenzione, ma non c'è tempo, tutto il capitolo 1 e 2 del Libro della Sapienza, e allora ci accorgeremmo che alla luce di quei due testi è impossibile parlare della morte fisica come conseguenza del peccato. Ricordate il testo di Sapienza 1.13: Dio non ha creato la morte. Beh, se Dio non ha creato la morte, perché allora la morte c'è? E poi il Libro della Sapienza prosegue: ne fanno esperienza coloro che ne appartengono al partito, cioè gli empi. Gli empi attirano la morte su di sé, Sapienza 1.16. Ora, mettete insieme queste cose: Dio non ha creato la morte, la morte tocca agli empi, i giusti, capitolo 3, parve che morissero. È evidente che l'autore della Sapienza non ha in mente la morte fisica, perché la morte fisica tocca a tutti, anche ai giusti. E se il Libro della Sapienza può dire parve che morissero, significa che la vera morte che ha in mente non è quella fisica. Quale morte ha in mente? La seconda morte, che è un tema tipico tra l'altro del giudaismo ellenistico. Filone ne fa uso in continuazione. L'Apocalisse cita esplicitamente la seconda morte, fino a San Francesco nel Cantico delle Creature, se l'avete in mente. Che la seconda morte non farà lor male. Questo significa che la morte fisica è una realtà ambigua, è una realtà ambigua, una realtà, se vogliamo, ambivalente. ovvero il peccato dell'uomo in Genesi 3 fa sì che la morte fisica diventi appunto ambigua. Invece di limite creaturale che diventa passaggio alla vita di Dio, la morte fisica diventa preludio alla distruzione, al tornare alla polvere, cioè alla fine dell'uomo, a qualcosa dietro il quale non si vede e non si intuisce più nulla. Dunque il peccato non introduce una realtà ontologica, ma relazionale, ovvero il peccato distrugge le relazioni fondamentali dell'uomo, quella con Dio, ho avuto paura, quella col prossimo, le foglie di fico, quella col creato, maledetto sia il suolo per causa tua, quella con la morte, polvere sei e polvere ritornerai. Il creato resta buono con tutto ciò che vi è dentro, morte compresa. Quello che non è buono è il rapporto dell'uomo peccatore con queste realtà. Questo è il punto. Dunque, la morte che è entrata nel mondo non è la morte fisica, ma è il rapporto con la morte fisica che è mutato. Tant'è che l'uomo non muore, non viene ucciso come sembrava da una lettura superficiale di Genesi 2,16. Certamente morirai. Sembra quasi una condanna a morte immediata. Credo che questa sia un'esegesi piuttosto fondata, anche se non comunissima in ambito teologico. Beh, adesso sempre di più, se prendete il catechismo della Chiesa Cattolica forse non è proprio su questa linea, ma credo che i testi lo siano. Nel libro della Sapienza non ho alcun dubbio che sia così. Si potrebbe poi discutere in Romani 5 e vedere se davvero Paolo parla di morte fisica o di morte in senso più generale. Questo è un problema esegetico da risolvere, ma ora non si può fare qui il testo di Romani 5. Vedere se questa Thanatos di cui parla Paolo, che è entrata nel mondo a causa del primo uomo, è davvero la morte fisica o è una morte intesa in un senso più grande, come parrebbe, perché il concetto di morte nella lettera ai Romani è qualcosa di più grande, morti che eravate per il peccato, quindi è un'idea senz'altro più vasta di quella della semplice morte fisica. In altre parole, la vita ha senso all'interno di una comunione con Dio, con l'uomo e col mondo, le tre relazioni che l'uomo spezza. Al di là di queste tre relazioni, la morte diventa fine totale dell'uomo, polvere e basta. In queste tre relazioni la morte sarebbe stata diversa. E qui io, che ho un po' di animo parzialmente almeno francescano, perché sono cresciuto in una parrocchia di cappuccini, capisco la prospettiva di Francesco, altrimenti non poteva chiamare la morte sorella morte, se la morte fosse una punizione, una condanna. La morte fisica è sorella morte. La morte da evitare, la seconda morte, cioè la distruzione totale dell'uomo, al di là delle questioni corpo e anima, ora queste non ci interessano. Scrive Colzani nel suo manuale di antropologia teologica, Colzani è uno dei teologi italiani più noti, ricordando Agostino, posse non mori, possiamo dire che l'immortalità qui in gioco non è un processo biologico, ma è una diversa esperienza della vita nel cui quadro anche la morte sarebbe stata un'altra cosa. Credo che questa sia la linea corretta. Un altro cenno dal testo che l'uomo non solo non muore, ma neppure è espulso dal giardino in maniera violenta e senza speranza, è dopo il versetto 20, il versetto 21. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Ricordiamo che l'abito nella Bibbia è simbolo di dignità. Ora, quest'uomo che ha perduto la propria dignità, che è diventato nemico dell'altro, che si è accorto di essere nudo, che si copre di foglie di fico, tentativo patetico e elementare per coprirsi di fronte all'altro, non è cacciato via nudo, è cacciato via vestito dall'uomo, da Dio, vestito da Dio. con tuniche di pelli. Parentesi, interessante questo tuniche di pelli. Per fare le pelli bisogna aver ucciso degli animali. La violenza è entrata nel mondo. Questi animali li ha uccisi Dio? Il testo non lo dice. Forse neanche ci pensava il narratore o ci ha pensato. È un particolare. Le pelli, se le volete avere, dovete per forza scannare un animale. Non c'è modo di avere una pelle con l'animale vivo. Il che significa che la violenza è comunque entrata, ha fatto il suo ingresso nel mondo. Resta il fatto che Dio non caccia l'uomo nudo, lo caccia con un abito da Dio stesso fatto. E qui ha ragione il Targum, anche se va oltre il testo come al solito, quando, scusate, non il Targum, il Midrash, sempre il solito Midrash Bereshit Rabbah, quando legge queste tuniche di pelli in un modo singolare. Pelle, per il sale ebraico, si dice or, ein, vav, resh. E il Midrash legge questa parola come se fosse or, alef, vav, resh. E or significa in ebraico luce. Dunque, il Signore rivestì gli uomini con tuniche di luce, la luce della gloria di Dio. È evidente che il Midrash travalica il testo, ma coglie in questo tuniche di pelli un segno di amore da parte del Signore. La gloria di Dio avvolge l'uomo peccatore. Tenete presente che nella teologia ebraica il concetto di peccato originale non esiste. Quindi non c'è l'idea di un peccato che si trasmette di generazione in generazione per colpa di Adamo. Questa è un'idea che arriverà molto tardi nel panorama giudaico, attraverso gli apocrifi, tra l'altro. Ancora all'epoca di Cristo era un'idea pochissimo diffusa. Paolo forse è uno dei primi rappresentanti di questo tipo di idea. Nel libro della Sapienza si legge che la Sapienza, capitolo 10, protesse il padre del mondo, creato per primo, e lo salvò dalla sua caduta. Quindi addirittura, se c'è stata caduta, subito c'è stata salvezza. Le tuniche di gloria, le tuniche di pelli. È che noi, leggendo il testo con gli occhiali della teologia cristiana, non ci accorgiamo che anticamente era compreso in altro modo. Ha ragione Flick quando dice che non c'è alcun legame esplicito tra Genesi 3 e la teologia posteriore del peccato originale, sia quella cattolica che quella luterana, perché alla fine poi nella radice si assomigliano abbastanza. Le tuniche di pelli, dunque, segno di questa sollecitudine divina. Parentesi artistica, io non sono uno da diapositive o da PowerPoint con tutte queste attrezzature moderne, ma se avete in mente, forse avete in mente di aver visto una volta nella vita l'annunciazione del Beato Angelico che si trova al Museo Diocesano di Cortona, non quella di San Marco, quella di Cortona, che ha l'angelo vestito di rosa che porta l'annunzio a Maria con tanto di fumetto, Maria tiene in mano un libro, è molto famoso quel quadro, e nell'angolo a sinistra, in alto, fuori dalla casa di Maria, c'è il Signore che caccia Adamo ed Eva dal giardino. Adamo che ha un gonnellino di pelli ed Eva un corpetto che gli arriva ovviamente fino a qua. I due con la loro pelle sono cacciati fuori dalla porta in una landa che poi diventa in basso il giardino fiorito dal paradiso terrestre al paradiso celeste. È un quadro che ha una sua teologia. A Firenze, alla Cappella Brancacci, ci sono i famosi affreschi del Masaccio al Carmine, e anche lì c'è la scena della cacciata. Dio caccia Adamo ed Eva nudi dal giardino, completamente nudi e urlanti dal dolore, con la faccia stravolta. Poi i buoni frati carmelitani gli misero le brache a tutte e due, perché non potevano avere proprio sopra l'altare una donna e un uomo nudi, apriti cielo. E nei restauri ultimi gliel'hanno tolte, rimettendo l'originale di Masaccio, che con sistemi moderni si riesce a fare bene. Quindi sono nudi e piangenti. Ma Masaccio è molto bello, ma non è biblico, perché Adamo ed Eva non escono nudi e piangenti. Piangenti non si dice, si potrebbe sempre presupporre, ma nudi sicuramente no. Escono coperti da questi vestiti, cioè protetti in qualche modo da Dio. Ha ragione il beato angelico da un punto di vista biblico, anche se artisticamente Masaccio è insuperabile. Questo per far vedere come a volte anche solo guardando un quadro c'è dietro un'intera prospettiva teologica, no? Il testo si conclude così: il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la spada e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Questo è un testo che risente più degli altri di linguaggio mitico: la spada folgorante, la fiamma, i cherubini. È evidente il linguaggio è quello dei miti del tempo. Questa cacciata dal giardino avviene, dice il testo, perché Dio riconosce che l'uomo in qualche modo ha ottenuto quello che voleva, mettersi al posto di Dio, è divenuto come uno di noi. Questo plurale probabilmente in questo caso può essere davvero un residuo di concezioni arcaiche, a meno di non voler di nuovo vederci la Trinità, ma qui è un po' prematuro. Ovvero l'idea che è riflessa per esempio in Giobbe di Dio della sua corte, la corte celeste. I rabbini si fondavano anche su questi testi quando parlavano di Dio che si rivolge agli angeli, come uno di noi. Ricordate il primo capitolo di Giobbe, Dio che nella sua assemblea parla con gli Elohim, i Bene Elohim, i figli di Dio, no? Cioè i membri della corte celeste. Dunque Dio riconosce che l'uomo in qualche modo ha ottenuto quello che cercava, si è messo al posto di Dio. E gli impedisce l'albero della vita perché non viva per sempre. Questo testo può essere senz'altro letto come una condanna. L'uomo perde la vita, non ha più un rapporto positivo con la vita. Ma in questo testo si può vedere anche un atto di misericordia. In che senso? Dio pone comunque un limite all'uomo per evitare che questo suo peccato lo chiuda per sempre nel peccato stesso. L'uomo è affidato alla sua storia, alla creazione, a un cammino diverso da quello del giardino dell'Eden, fuori dal giardino e fuori dall'albero della vita, ma non viene chiuso nel peccato che ha commesso. Se avesse vissuto per sempre, se quella situazione fosse irreversibile, non lo è. L'uomo è cacciato, ma inizia un cammino che non è detto che finisca necessariamente alla rovina. L'ultima parola del capitolo, anche nel testo ebraico, è Derech Etz Chaim, la via dell'albero della vita. È vero che questa via è sbarrata, ma la via c'è. E allora la domanda è sbarrata per sempre? L'uomo non vive per sempre, ma la via all'albero della vita è sbarrata per sempre? Il testo non lo dice. Per capire se questa via è sbarrata o no, intanto già bisogna vedere quei segni di misericordia che Dio ha disseminato in questo testo, in particolare le tuniche di pelle che ho appena citato. Ma bisogna poi tenere presente la dimensione profondamente sapienziale dei capitoli 2 e 3. Già vi ho fatto vedere come i capitoli 2 e 3 riflettono la teologia dell'alleanza. Non solo, riflettono anche la teologia della sapienza di Israele. Questo può sembrare strano, perché chi conosce la sapienza di Israele, Proverbi, Giobbe, Coelet, apparentemente non ci vede un gran rapporto con questi testi. Chi conosce Coelet lo vedrebbe subito. Il libro del Coelet continuamente fa ricorso a Genesi 1:3. E il libro della Sapienza forse anche di più. Cosa significa leggere questi capitoli nella loro prospettiva sapienziale? E qui prendo spunto da quell'articolo che ho già ricordato del 62 del padre Alonso, Motivo sapienziale si di alianza in Genesis dosi tres, un articolo che, ripeto, è magistrale, sono 19 pagine appena, ma fa il punto della situazione in modo che dopo 45 anni ancora vale la pena di leggere. Il serpente pone tre grandi problemi, se ci pensate bene, che sono i problemi della sapienza di Israele. La vita: non morirete affatto. La sapienza: si aprirebbero i vostri occhi conoscendo il bene e il male, e quindi indirettamente il problema del male, che non appare nel testo finché il serpente non ce lo mette. Fino al capitolo 2 male non c'è, c'è il bene. Non è bene che l'uomo sia solo, Dio dice. Non dice è male che l'uomo sia solo. In Genesi 1 tutto è bene. In Genesi 2 il male ancora non è nominato, se non nell'albero della conoscenza del bene e del male, ma il male non c'è. Il male come tale lo introduce il serpente. Dunque tre grandi problemi della sapienza di Israele: la vita, la sapienza, il problema del male. Il problema del serpente è il problema dei saggi del tempo. Ora, la sapienza antica, quella della parte centrale del libro dei Proverbi, per chi non è addentro, il libro dei Proverbi è un libro composito, i primi 9 capitoli sono tardivi, IV secolo, massimo V, ma più IV che V, mentre la parte centrale, la raccolta soprattutto che va dal capitolo 10 al 24, è sicuramente preesilica, epoca di Ezechia probabilmente, quindi VIII secolo. E in questa parte antica dei Proverbi ci sono due tipi di sapienza: la sapienza di chi crede essere saggio, che è stoltezza, e la sapienza di chi sa di essere non saggio, che è sapienza. Vi risparmio le citazioni. La sapienza dunque è una realtà ambivalente, fonte di vita ma anche fonte di morte, nel suo contrario la stoltezza. Il libro dei Proverbi gioca tutto su questo binomio vita-morte: chi ama me trova la vita, chi odia me trova la morte. Così termina il discorso della sapienza in Proverbi 8, che è un testo posteriore ma che da questo punto di vista riflette bene la teologia del libro. Quindi Genesi 2:3 si inserisce in questa prospettiva dei saggi. Le conseguenze di questo taglio sapienziale sono notevoli. Prima di tutto, i saggi partono nelle loro riflessioni dall'esperienza della vita. Il saggio non parte mai da dogmi, da affermazioni di principio. Il saggio dice: ho visto. Quindi il saggio parte dalla sua esperienza concreta di vita. Un po' come i detti dei padri del deserto, che partono sempre da casi specifici, non da massimi sistemi, anche se ogni tanto ci sono pure i massimi sistemi. Spesso il punto di partenza è: c'era un fratello che vide un altro fratello. Riflessioni molto semplici, così fanno i saggi. In questo modo il narratore di Genesi 2:3 non intende né raccontarci una preistoria dell'umanità, né darci alcuni principi di fondo sui quali poi costruire la nostra vita. Intende piuttosto spiegare il presente alla luce del passato. Intende cioè partire da una doppia esperienza: quella che io vivo nel presente e quella del passato che illumina il presente. L'atteggiamento del narratore è tipicamente sapienziale, e difatti l'esperienza che lui ha è quella dell'alleanza di Dio con Israele vissuta nel momento dell'esilio, e questo racconto dell'umanità delle origini che a sua volta illumina l'esperienza di Israele. È una compenetrazione di esperienze. Una seconda conseguenza di questa impostazione sapienziale è evidente nel modo in cui il testo affronta il valore delle realtà create. Il creato è buono e bello, ma è anche ambiguo. Vedi per esempio il lavoro. Il lavoro in Genesi 2 è vocazione dell'uomo, in Genesi 3 si trasforma in condanna. Allora è vocazione o è condanna? È entrambe le cose. Il creato è buono e bello, ma può diventare una trappola per l'uomo. Pensate al capitolo 9, la vigna di Noè. Noè pianta la vigna, subriaca e da lì un discreto putiferio, per usare un termine non teologico. La morte, realtà creaturale, creazionale, che però diventa ambivalente, può diventare rovina, polvere dell'uomo. Ora, tipico dell'atteggiamento dei saggi di Israele è riconoscere il valore relativo e ambivalente delle realtà create, il cui valore relativo o ambivalente è legato all'uso che l'uomo ne fa. E questo è un altro atteggiamento tipicamente sapienziale. L'esempio che ho fatto prima del vino è emblematico. Il vino rallegra il cuore dell'uomo, ma è anche quello che lo rende folle. Nei proverbi ci sono entrambi gli aspetti, no? Per cui Coelet può dire mangia e bevi, i proverbi possono dire non bere. La risposta sta nel fatto che la realtà è ambivalente. Per cui il saggio non dà mai precetti, dà consigli, perché non c'è mai un precetto da dare. In altre parole, se un saggio di Israele avesse sentito parlare di valori non negoziabili, sarebbe scappato a gambe levate. Neanche in Genesi 2 e 3 ci sono valori non negoziabili, proprio perché la realtà non è mai in bianco e in nero. È l'uomo che la usa, che la può trasformare anche nel suo contrario. Questo è un aspetto della sapienza in Genesi 2 e 3, ma ce n'è un altro ancora. Il testo di Genesi 2 e 3 è evidentemente polemico contro un tipo di sapienza che vuole sapere tutto, conoscere il bene e il male, cioè un tipo di sapienza che si vuol porre al posto di Dio. Ora, questo tipo di sapienza, a chi appartiene? Quando il nostro autore scriveva queste righe, chi aveva in mente esattamente? Altrimenti non aveva senso scrivere, insistere tanto sul conoscere il bene e il male se la polemica non era diretta contro qualcuno di ben preciso. Avete in mente quell'episodio di 2 Samuele 14, la donna di Tecoa? Forse no. Interessante, nella storia di David, quando Joab, generale di Davide, tratta per far tornare Assalonne dal padre, dopo che Assalonne si è ribellato contro Davide, e per fregare David istruisce una donna saggia che circuisce David e gli strappa la promessa del ritorno in maniera subdola ma molto astuta, per cui Davide poi è costretto a far tornare Assalonne. E per blandire David, la donna gli dice a un certo punto, 2 Samuele 14:17, il re mio signore è come un angelo di Dio per conoscere il bene e il male. Dove angelo di Dio è un eufemismo per dire è Dio stesso. Quindi il mio Signore è come Dio, è un essere divino che conosce il bene e il male. La frase è ironica da parte della donna, perché la donna glielo sta dicendo nel momento in cui lo sta ingannando, per cui è evidente che la donna ironizza il narratore con lei, ma Davide la prende sul serio, finché non si accorge che dietro a quella donna c'è Joab. Il re ha una sapienza superiore, capace di discernere il bene e il male, ha la stessa sapienza di Dio, in qualche modo. Basta prendere il modo in cui viene presentato Salomone, che è, in fondo, Dio stesso che giudica il suo popolo. D'altra parte, questa sapienza regale troppo facilmente si trasforma nel suo contrario. Le pagine di Isaia e di Geremia sono piene di accuse alla sapienza regale. Isaia 29:19. Perirà la sapienza dei sapienti, si eclisserà l'intelligenza degli intelligenti. Questo è un testo famoso che il Vangelo utilizzerà. E Geremia, non si vanti il saggio della sua saggezza. Geremia 9:22. Dunque, la critica è rivolta a un tipo di sapienza regale che troppo spesso diventa, fine a se stessa, autosufficiente e alla fine nemica di Dio. La sapienza di cui si vanta il re di Tiro su cui ironizza Ezechiele al capitolo 28. Un re che si vanta, dice al versetto 13 Ezechiele, come se fosse il primo uomo creato nell'Eden, con una sapienza senza pari, senza fine. L'allusione di Ezechiele è chiarissima. Dunque esiste una sapienza umana, regale, politica, legata al potere, che si trasforma troppo presto nel suo contrario, cioè in sapienza contro Dio. È possibile che Genesi 3 sia stato composto durante il periodo esilico o addirittura dopo, come contestazione di una sapienza che ha portato Israele alla rovina, la sapienza della corte, che non è più sapienza. Quindi c'è un risvolto sapienziale che alla fine è anche politico. Anche il più grande dei re, Salomone, privo della sua sapienza, è nudo davanti a Dio. E forse questa è l'idea che ha il Coelet quando scrive il suo libro, attribuendolo, tra virgolette, a Salomone, che nonostante tutta la sua sapienza non riesce a trovare la felicità. La trova quando vi rinuncia. Questo sarebbe un collegamento interessante. Coelet scrive nel terzo secolo, quindi siamo ancora più in là. Vedete quante connessioni con la sapienza. Ho fatto vedere l'atteggiamento empirico, l'ambiguità della creazione, la polemica contro una sapienza regale. E poi ancora un altro aspetto. La domanda a cui siamo rimasti. Questo albero della vita è perduto per sempre? Nel libro dei Proverbi troviamo un testo interessante. Beh, intanto già citato Proverbi 8, chi trova me trova la vita, così parla la donna sapienza. Ma Proverbi 3,18, la sapienza è albero di vita. E qui si trova esattamente la stessa espressione, Hetz Haim, l'espressione di Genesi 3. Genesi 2, albero di vita. Dunque il libro dei Proverbi, almeno nella sua composizione tardiva, sa bene che la via della vita ancora è aperta, che c'è un albero della vita a disposizione dell'uomo ed è la sapienza. La sapienza è albero della vita per chiunque vi si attiene. Questo significa che per il saggio, nel momento in cui si trova la sapienza, si trova la vita. E allora la condanna dell'espulsione dal giardino non è più espulsione. Attraverso la sapienza l'uomo ritrova quell'albero di vita che sembrava definitivamente perduto.
Mi stavo domandando poi, perché il verbo dalla legge della cena dice custodisce, no?
Sì.
Dice per custodire la via all'albero, quindi sembra quasi qualcosa che...
Verbo shamar e shamar.
Cioè protetto.
Sì, è lo stesso verbo di Genesi 2,16, coltivare e custodire il giardino.
Per tornare, sì. No? Quindi in questo la sapienza è il modo per custodire questo albero della vita.
Sì, l'albero della vita è custodito, la via dell'albero della vita è custodita.
Dalla sapienza?
No, non necessariamente, quindi non dalla sapienza, qui è custodita. No, nel libro dei Proverbi si dice esplicitamente che la sapienza è l'albero della vita. Non custodisce, ma è l'albero della vita. Trovare la sapienza significa trovare l'albero della vita, ovvero la sapienza fa vivere. No? Però qui dovremmo aprire un capitolo intero su cos'è la sapienza. Ma questo per farvi vedere come Genesi 2 e 3 deve essere letto in diverse prospettive complementari, l'alleanza e la sapienza insieme. Non basta il testo in sé, va poi inserito in un contesto più vasto. Resta il problema, come appare evidente, ma per voi è sicuramente meno tragico, il problema del peccato originale, che ovviamente non posso eliminare in questa sede. Rimando a quell'articolo che ho scritto a suo tempo. Il peccato originale è una delle questioni ancora non risolte, mi limito alla teologia cattolica perché delle altre non sono esperto, una delle questioni non risolte all'interno della teologia cattolica. Il catechismo della Chiesa cattolica è emblematico di queste difficoltà. Per esempio, quando si arriva alla questione dirimente, ovvero come è possibile pensare a un peccato che si trasmette in altri esseri, visto che il peccato per definizione è personale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica se la cava dicendo che è peccato, ma in senso analogico, quindi non è peccato. E che il modo in cui si trasmette è misterioso, aggettivo usato dal CCC, che è un modo elegante per eliminare la questione. È evidente che il problema non viene risolto. In una famosa conferenza degli anni Ottanta, un giovane cardinale, ancora non cardinale, di nome Josef, di cognome Ratzinger, conferenze tenute a Monaco di Baviera, poi pubblicate in italiano, anche dal titolo Creazione e Peccato, il buon cardinale sosteneva, con parole sue, che peccato originale è sicuramente espressione fraintendibile e imprecisa. Meno male, se l'ha detto lui ci si può credere. E come esempio, per parlare della trasmissione della colpa, faceva un esempio di alta teologia: la madre fumatrice e il bambino che nasce con qualche malformazione. Quindi noi siamo i figli di peccatori, dunque l'esempio non è proprio di alta teologia, però insomma, ci è rimasto qualcosa addosso, no? E al di là di queste storie, che indicano un problema non ancora risolto, non vado a toccare la teologia delle altre chiese perché, ripeto, non ne sono e non sono un dogmatico. Cosa dire di Genesi 3 in rapporto alla teologia del peccato originale? Intanto, è evidente che l'impostazione tradizionale, Dio ci imputa un peccato commesso da Adamo che viene trasmesso per via di generazione. Questa terminologia non può più reggere, oltre al fatto che porterebbe a immaginare un Dio talmente carogna che continua a punirci per le colpe di uno che manco poi è esistito. Qui, visto che sono fiorentino, dovrei ricordare quello che diceva Benigni, parentesi per ridere: quella mela costava l'ira di Dio, e Dio gliel'aveva detto, e Adamo gliel'aveva detto a Dio: te la pago, quante storie per la mela, no? Casino ha fatto. Benigni coglie nel segno, no, il problema. Ora, l'unico punto di partenza per poter parlare di peccato originale, tra virgolette, non può essere la Genesi, e difatti non lo è mai stata, nemmeno a Trento. Può essere solo Paolo, Romani 5, se proprio vogliamo, che è il testo citato dal Concilio di Trento, badate bene. E per Paolo, però, il punto di fondo non è il peccato, è la grazia. E quindi il punto di partenza non è l'universalità del peccato, ma l'universalità della grazia. In conseguenza di ciò, come ardisce affermare il CCC al numero 388-389, non si può affermare che noi siamo peccatori ma che Cristo ci salva, ma piuttosto il contrario: Cristo ci salva, perciò siamo peccatori. Quindi il punto di partenza è l'universalità della salvezza, il peccato ne è una deduzione. Paolo ragiona così: se Cristo è il salvatore di tutti, tutti hanno peccato, perché altrimenti Cristo non sarebbe il salvatore di tutti. Tutti hanno bisogno di essere salvati. Quindi l'idea di un peccato di tutti è la conseguenza di un atto di salvezza per tutti. E se l'atto di salvezza è per tutti, è per tutti. Per tutti, quindi indipendentemente da come sono nati, da come sono vissuti, è per tutti. Questo significa, come dice Paolo in Romani 3, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Solo su questa base si può parlare poi di universalità del peccato e di un peccato delle origini, nel senso che l'umanità è originariamente peccatrice, tutta l'umanità. E Genesi 2 e 3 in quest'ottica ci può semplicemente ricordare come l'umanità sceglie di affermare se stessa rifiutando Dio. È una questione di libertà e responsabilità, di un cercare fuori da Dio la propria felicità, la propria autonomia, di non accettare se stessi come creatura, di volersi impossessare del creato e del creatore, l'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi l'Adamo del giardino dell'Eden è non l'origine della nostra storia, ma è la nostra storia. e cioè ciò che ognuno di noi in qualche modo vive nella propria realtà umana. Da questo punto di vista Genesi 2 e 3 può essere usato all'interno di questo tipo di teologia. Ogni uomo che nasce da Caino e Abele in poi nasce in un mondo dalle relazioni ormai turbate, in cui la relazione di fondo uomo-Dio creato è frantumata. Questo ci può indicare il testo di Genesi 2 e 3. In termini teologici, allora, non possiamo più definire il peccato come peccato, il peccato originale, come trasgressione. Lo dovremmo definire, utilizzando termini appunto più teologici, come mancanza di grazia. Secondo Flick, forse la definizione migliore che io abbia mai trovato, peccato originale, tra virgolette, è l'incapacità dell'uomo di entrare senza la grazia di Cristo in dialogo con il Padre. Peccato originale significa semplicemente che ogni uomo non può giungere al Padre privo della grazia di Cristo. E questo vale per tutti gli uomini dal momento della nascita in poi. Affermare il contrario significherebbe affermare che l'uomo può salvarsi da solo, in altre parole. Da questo punto di vista, parlare di peccato originale è semplicemente l'affermare che non esiste possibilità di salvezza fuori da Dio. L'uomo non è autonomo, non si autosalva, in altri termini. Ma vedete che il discorso è in positivo, allora, non è in negativo. Non è una macchia da cancellare, ma è una grazia da dare. E da questo punto di vista il battesimo andrebbe ripreso in questa chiave, cioè come comunicazione della grazia e della vita divina, non come cancellazione di qualche macchia. Ormai i teologi questo lo dicono apertamente. C'è un bell'articolo di Ignazio Sanna, che è uno dei teologi italiani più noti, nello stesso volume in cui ho scritto anche il mio, che dice con molta chiarezza: per questo motivo non esiste una duplice economia della creazione, una paradisiaca senza peccato e l'altra umana terrena di peccato in cui interviene Cristo come Redentore. Ogni discorso sul peccato originale deve essere inserito all'interno dell'universale azione salvifica di Cristo e non può essere mai fatto di per se stesso. C'è una sola economia, quella della grazia e della salvezza. Perché se si comincia a parlare di due economie, si introduce una dicotomia teologica che porta poi a conseguenze disumane. Per finire, fare 5 minuti di intervallo, proprio in questi giorni ho finito la relazione che devo fare il 1 marzo alla CEI sul Genesi 1 e il rispetto del creato, leggendo le affermazioni della Chiesa Cattolica, che in questa prospettiva è indietro anni luce, su questo bisognerebbe leggere le cose ortodosse, Bartolomeo, Zizulas, queste robe qui che sono molto più avanti sulla teologia ecologica, la Chiesa Cattolica è parecchio indietro, e per molti aspetti quella luterana anche di più, perché quella luterana è ancora più forte questa dicotomia. Si ha quasi l'idea che esistano due economie diverse, per cui alla fine occuparsi tanto di cose materiali, di cose come il creato, non è così importante, no? La grazia, lo spirito, la morale sono ben più importanti. La Chiesa ortodossa ha una visione più unitaria della questione e credo che la scrittura ci porti in questa direzione.